Guaio, è arrivato il Pumarolabot, è arrivato il Pumarolabot, che Pumarola.
Ogni venerdì intorno a quest'ora l'appuntamento con il Pummarola Bot, la nostra rubrica che ruota intorno alla cucina per raccontarvi molto altro: musica, contaminazione, identità. È proprio identità il tema delle ricette scorrette del nostro Andrea Perin. Una rubrica che trovate anche al blog ricettescorrette.noblogs.org. Quest'anno, nel 150° dell'Unità d'Italia, procediamo alla decostruzione dei piatti nazionali, ribadendo che nessuno straniero può metterci sopra la sua bandiera, nessuno li può ripensare, assolutamente il processo è chiaro, nitido, erano così, sono sempre stati così e sempre così si faranno, perché è roba nostra. Oggi per la prima volta dopo mesi devo salutarti telefonicamente, caro Andrea, perché non ce la fai a venire qui.
Poi il lavoro impone i suoi ritmi.
Bene sì, anche i ravioli impongono certi ritmi e soprattutto molte variazioni di tema.
Guarda, poi quando parliamo di ravioli sono contento, perché da bambino erano il mio piatto preferito e anche adesso, devo dire, ha sempre un posto grande nel mio cuore e nel mio stomaco.
Questi sono temi, effettivamente.
Eh sì.
Allora,
Dunque, io
ne ho contati un po' e ho fatto un rapido giro della rete per vedere un po', insomma, in quanti modi puoi chiamare quella roba lì.
E sono tanti, perché poi dire ravioli in effetti è semplificare. Ci proviamo con alcuni?
Agnolotti, anolini casonsei, chalzons, marubini, tortelli, cappelletti, cappellacci, culingionis, e me ne mancano due per fare come ciotti la formazione intera.
Ecco, questo vincerebbe sicuramente il campionato, direi, con larghezza di gol, e tutti questi varianti regionali hanno in realtà un'origine cronologicamente più o meno comune, che è il Medioevo, cioè fino a prima i ravioli non esistevano, se li inventano in quell'epoca non si sa bene il perché, e anzi il nome spesso usato, cioè tortelli, viene infatti da tortas, che era un piatto inventato anche appunto in quel periodo, che prevedeva un ripieno e una pasta che lo avvolgeva, torta grande, tortelli piccoli.
Quindi la torta è un po' la mamma del raviolo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E questi figli si cuocevano però in maniera diversa rispetto alla torta, la quale era cotta in forno, e i tortelli o ravioli venivano cotti o in acqua, in brodo, oppure fritti nel grasso.
A noi ci piace più la seconda sicuramente, e questo spiega anche la grande ambiguità che nei ricettari tortelli e ravioli hanno, perché spesso sono sinonimi e quasi si confondono.
Quasi si confondono, e in tutto il Medioevo appunto non c'è bene chiarezza, anche perché c'è un fatto che non li fa ben distinguere: non sempre hanno un rivestimento in pasta, cioè a volte il raviolo è semplicemente quello che noi chiamiamo farsa o ripieno e non c'è la pasta intorno, la quale farsa poi chiaramente cambia nel tempo e a seconda dei gusti ha ingredienti diversi. Prevale c'è spesso la carne, ma spessissimo anche le verdure e il formaggio, e in questo caso all'epoca Medioevo e a seguire indicava dei piatti per i periodi magro.
Certo.
Quaresima, giorno prima delle feste, che sappiamo, abbiamo detto varie volte, raggiungevano in certi momenti anche la metà, cioè tanti giorni dell'anno, molto di più rispetto ad adesso.
La grande differenza regionale l'abbiamo raccontata, la grande differenza poi, quello che segna il passo nell'evoluzione della vita del raviolo, è l'arrivo della spezia.
Sì, perché la spezia e anche altri ingredienti, perché ci finiscono dentro allegramente, intendiamoci. I ravioli erano un prodotto da signori, non popolare, non veniva usato da chiunque e neanche tutti i giorni. Era un prodotto ricco, perciò le spezie lo significano. Ci finiscono dentro spesso anche altri prodotti che arrivano dall'estero: ci finisce dentro il tacchino, ci finisce dentro la patata, ci finisce dentro la zucca indiana, cioè della Nuova America, ci si finiscono dentro gli spinaci che arrivano tramite gli arabi dal Medio Oriente e dall'Oriente. Perciò il ripieno diventa una cosa molto complicata.
E naturalmente che è anche molto variabile da un posto all'altro.
Assolutamente. Abbiamo qua una ricetta del 1400, metà del 400, del grandissimo maestro Martino, ravioli in tempo di carne, che prevede come ripieno mezza libra di caso vecchio, un poco di caso, cioè formaggio grasso, un po' di ventresca di porco grasso, una tetta di vitello, e poi dice insieme alle erbe, pepe, garofali, zenzero, petto di un cappone perché siano ancora più buoni, poi dice fateli nonché non siano della misura maggiore di una mezza castagna, poni l'imbrodo di cappone o di carne bona fatto giallo di zafrano quando bolle e lassali bollire per spazio di doi paternostri
nel senso sì, pochi minuti
dalla dizione del cuoco.
No? Certo,
era
anche
uno dall'eloquio lento, bollivano fin troppo. C'era uno Spider-Man come te, in tre secondi
era fatto. Senti, è molto bella questo, il tempo in due paternostri, mi piace molto. Pellegrino Artusi, che abbiamo celebrato settimana scorsa in occasione del centenario della scomparsa, anche lui è uno che di ravioli se ne intendeva.
E qui, tra l'altro, il nostro buon Artusi perpetua un po' questa ambiguità, perché lui quando parla di ravioli, ravioli romagnoli, ravioli vegetali, dice un impasto che compre, eccetera, eccetera, dice mettetelo sopra della farina che avete distesa sulla spianatoia, avvolgetelo bene dandogli la forma tonda e bislunga delle crocchette, ma non parla di involucro.
Certo.
E quando passa invece a parlare di ravioli alla genovese, dice testualmente, questi veramente non si dovrebbero chiamare ravioli, perché i veri ravioli non si fanno di carne e non si involgono nella sfoglia. Perciò per Artusi i tortelli sono fatti in questa maniera, cioè hanno un ripieno di quel tipo, mentre i ravioli sono esclusivamente di verdura e non hanno la sfoglia intorno. Questo lo dice lui, perché nei ricettari dell'Ottocento milanese, per esempio, i ravioli hanno la pasta intorno. Perciò vediamo che, data questa grossa famiglia, ogni località, ogni posto, grosso modo, si gestisce un po' come vuole.
Fra qualche istante andiamo a sentire la voce di una persona che ha intervistato Hisham, che ci racconta come anche il Medio Oriente possa, come dire, contaminare la tradizione italiana del raviolo. Abbiamo capito, insomma, per quale ragione, essendo un piatto ricco, tipico delle feste, va a finire, appunto, motivi religiosi sulle nostre tavole a Natale. Invece c'è anche un altro significato politico legato ai cappelletti che mi piacerebbe che raccontassi.
Ma sì, perché cosa succede spesso? Che queste feste laiche, queste feste militanti fatte da anarchici, da comunisti, per esempio il primo maggio, no? Quanto per un cristiano Pasqua e Natale sono le feste per eccellenza, per un vero compagno è il primo maggio. Allora c'è la traslazione. Solitamente la tradizione prevedeva i cappelletti a Natale e nel Reggiano, in Emilia, in Romagna, i cappelletti si fanno il primo maggio per santificare la festa laica. Raccontano alcune storie, però devo dire verificate con difficoltà, che durante il fascismo gli squadristi entrassero nelle case dei riconosciuti militanti il primo maggio, che non era ovviamente festa nazionale, per verificare se questi si stessero cucinando i cappelletti, e nel caso la cosa fosse confermata, giubbotte. Questa però ve la vendo un po' come leggenda.
C'è una tradizione parallela in Oriente, Cina e Mongolia, la cottura al vapore o fritta dei ravioli, e questo naturalmente vi rimandiamo a una buona visita a un ristorante cinese. Chi è Hisham?
Hisham è un ragazzo che conosco e che gestisce un bar all'interno di una palestra. È uno che, devo dire, oltre a essere simpatico, di cucina ci si diverte, gli piace, ogni volta che vado c'è sempre qualcosa di diverso che si è inventato.
Hai trovato una sponda valida anche per i tuoi esperimenti.
Ti piacciono i ravioli?
Sì, mi piacciono i ravioli.
Ma li hai già mangiati in Marocco oppure li hai provati in Italia?
La prima volta li ho provati qua in Italia.
E com'erano?
Buonissimi.
No, fare il furbo. cosa c'era dentro, come erano conditi?
Allora, le prime ravioli che ho mangiato erano condite con la ricotta e spinaci.
Invece però tu hai sperimentato e inventato un nuovo modo di condire i ravioli,
sì,
giusto?
Ho provato a fare un esperimento, ravioli di zucca con quattro formaggi, menta e cannella.
Ma sembra buono.
Sì, buonissimi.
Ma li hai mangiati da solo o li hai fatti per qualcuno?
No, c'erano altre persone che hanno assaggiato questo esperimento di ravioli, diciamo.
E hai qualche altra idea?
Sempre sui ravioli.
Sì, hai provato a fare altre cose?
Altre cose, ho fatto altre cose, ma provo sempre a mescolare un po' della cucina marocchina mischiandola con la cucina italiana.
Perciò la zucca secondo te richiamava la menta?
E una cosa, non è che la zucca richiamava la menta, ma l'idea di usare la menta nella cucina con i ravioli, anche magari con altri ravioli che non sono ravioli di zucca.
E un'altra cosa che fai, per esempio?
Oggi ho provato a fare patate, in senso la purée,
sì,
con le noci.
Sì.
Questa è stata oggi la prima volta che faccio questo esperimento, diciamo.
Io l'ho mangiato ed era buono.
Sono contento.
Grazie.
Grazie a voi.
C'era la conferma anche del nostro Andrea Perin, puntata del Pumarola Botte dedicata ai ravioli, che chiudiamo qui. Ricordiamo ricettescorrette.noblogs.org per tutto il resto. Caro Andrea, un abbraccio e a tra 2 settimane.
Un abbraccio anche a te, un saluto a tutti. Ciao.